nero su bianco, sottolineato e rosso. La rassegna stampa Radio Città Aperta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Aperta.it. Benvenuti con la prima parte della rassegna stampa di oggi, sabato 8 luglio 2017, con la lettura dei titoli di prima pagina dei quotidiani nazionali. Iniziamo dal Sole 24 Ore. Industria, l'Europa corre Italia avanti a piccoli passi, a maggio balzo della produzione in Germania più 5% annuo, bene anche Francia e Spagna, si consolida la ripresa dell'Eurozona, PIL 2017 oltre il 2%. E ancora, come un po' tutti i giornali poi vedremo, parlano del vertice del G20, la Merkel cerca consensi per il comunicato finale, Trump e Putin insieme due ore, il primo accordo è sulla Siria, tregua nel sud-ovest, nuovi scontri ad Amburgo, accordo USA-Russia per un cessate il fuoco nel sud-ovest della Siria, è risultato di un faccia a faccia dei presidenti Trump e Putin a margine del G20 ad Amburgo, un incontro che non ha fugato l'ombra dell'interferenza nel voto USA. Intanto la cancelliera Merkel cerca il consenso per il comunicato finale del G20, ad Amburgo nuova giornata di proteste e scontri, feriti 196 agenti e 60 manifestanti, 70 gli arresti. Sempre su questo tema, un articolo a firma di Alberto Negri, Stati Uniti e Russia, l'exit strategy del disordine globale. Avremo, dopo il lungo faccia a faccia di Amburgo, un exit strategy dal disordine mondiale su Putin e Trump. L'unica cosa chiara che sappiamo è che il primo ha una strategia, mentre l'altro, da quando è comparso in scena, ha detto tutto il contrario di tutto, ha agito in maniera errata, guidato dal suo istinto e dai suoi pregiudizi. E sempre il Sole 24 Ore, il caso Rete arriva a Vivendi, smentite tensioni con TIM, i francesi negano le voci di frizioni con la linea dura di Cattaneo, arrivano fino al vertice dell'azienda le polemiche che hanno investito TIM sulla questione della rete in fibra, c'è un problema vero, o TIM va avanti con Cattaneo ma in modo diverso o dovrà trovare qualcun altro, afferma una fonte interpellata da Reuters. Deve capire che Vivendi ora ha voce in capitolo su tutto, dice un'altra voce anonima. L'azienda ed il socio francese però smentiscono lo scontro. E ancora un'altra notizia di prima pagina del Sole 24 Ore. Renzi, numero chiuso sui profughi, aiutiamoli a casa loro, è polemica. Nuova linea di Matteo Renzi sui migranti, ci deve essere un numero chiuso, polemica per la frase del segretario PD, aiutiamoli a casa loro, l'ex premier respinge le accuse su Triton, a spalancare le porte sono stati i regolamenti di Dublino firmati dai governi Berlusconi e Letta, ma insomma sta dichiarazione no, è uguale sostanzialmente a quella che poteva fare Salvini. Passiamo ora al Corriere della Sera, anche qui in prima pagina il risalto, l'incontro tra Trump e Putin, patto sulla Siria, deciso per domani il primo cessate il fuoco, cortei anti G20, scontri e feriti, e l'incontro tra i leader di Washington e Mosca è durato oltre due ore, il caso Russiagate. L'articolo a firma di Paolo Valentino è durato oltre due ore, l'atteso incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin a margine del G20 di Amburgo, intesa sulla Siria, domani primo cessate il fuoco, al centro del colloquio il nodo Russiagate. Ma Putin e Trump hanno parlato anche dell'Ucraina, di terrorismo e di cyber security, scontri durante il corteo anti G20, quasi 200 agenti e decine di manifestanti feriti. Ancora sempre dal Corriere della Sera, un articolo di fondo a cura di Federico Fubini, Europa e USA, lo strappo discutibile di Merkel. Distribuire lezioni più o meno implicite al Presidente degli Stati Uniti è una delle attività a cui Angela Merkel sembra più interessata negli ultimi mesi. Non passa settimana senza che la cancelliera tedesca non rimarchi le differenze che la separano da Donald Trump. Dopo il vertice del gruppo dei sette a Taormina in maggio, dove aveva evitato di reagire a tutte le provocazioni verbali, Merkel aveva consumato il suo strappo. È finita l'epoca in cui possiamo contare sempre e comunque sugli Stati Uniti. Parole pesanti, di quelle restano in una eredità politica e molti e per molti versi parole perfettamente condivisibili. Ancora sulla rubrica 7 giorni, a firma di Francesco Verderami, Franceschini e nodo alleati. Sostiene Franceschini che Renzi dovrebbe imparare dalla DC e persino da Berlusconi l'importanza delle alleanze, che non è un argomento di palazzo ma una questione politica ineludibile per governare, dunque interessa il paese. Passiamo ora alla Stampa. Anche qui Trump, Putin, fragile intesa sulla Siria, primo faccia a faccia al G20 di Amburgo, la first lady americana Melania bloccata a causa dei violenti scontri, i leader due ore a colloquio, tensioni sulle interferenze russe alle ultime elezioni. E ancora dalla Stampa, l'articolo di fondo a firma di Gianni Riotta, la partita a scacchi tra i machi. I media cercavano, secondo la moda del tempo, la stretta di mano più virile tra i due leader che fanno della durezza da maschio alfa un brand politico, lo sguardo assassino, l'imbarazzo perdente, ma il primo vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump è stato invece classico, politica e calcolo di interessi tra le due superstiti superpotenze della guerra fredda. Doveva durare tre quarti d'ora, ma alla presenza dell'esperto capo della diplomazia russa Sergei Lavrov e del debuttante segretario di Stato USA Rex Tillerson è andata avanti per due ore ed un quarto, lasciando ad aspettare il compassato premier giapponese Abe. Temi Siria, Ucraina, manovre militari NATO, Europa, terrorismo, commerci, programma atomico Corea del Nord. A sorpresa le trame del Cremlino durante le elezioni USA 2016 che imbarazzano Trump hanno aperto il dialogo con il presidente a chiedere chiarezza sul mandato dell'intelligence e Putin a negare ogni responsabilità e rivendicare prove concrete. E un altro articolo a firma di Francesco Lalicata su Contrada, dopo 25 anni, tolta la condanna a Contrada, non era un mafioso. Ora che è arrivato alla soglia degli 86 anni, 25 dei quali vissuti dentro un incubo, Bruno Contrada potrà almeno contare su una certezza. È finita. Sì, è vero, ci sarà ancora chi dirà che i fatti restano i fatti. E sui migranti, ancora diciamo sulle dichiarazioni di Renzi, dichiarazioni leghiste se vogliamo dire così di Renzi, migranti, Renzi contro tutti, l'ex premier, aiutiamoli a casa loro, la base del PD sembra Salvini, la tentazione di virare verso destra, questo è l'articolo a firma di Marcello Sorgi, non è stato l'unico e forse non sarà neppure l'ultimo il caso nato ieri sui social a proposito delle dichiarazioni di Renzi. E su questo vi è in pratica il buongiorno di Mattia Feltri, che titola Metodo Clouseau, proprio sulla storia invece, scusate, non su Renzi, ma sulla storia di Bruno Contrada, che insomma è molto articolata, come dice lui, tra soluzioni, appello e tutte quelle cose che poi potete sapere, Cassazione, insomma alla fine no, è andata come è andata. Passiamo ora alla Repubblica, un altro titolo invece parla del Papa in alto. Francesco, il mio grido al G20, no ad alleanze contro i migranti. Intervista con il Papa, non fermate i poveri, l'Europa non dimentichi il suo colonialismo. E poi Amburgo, primo incontro tra Trump e Putin, intesa sulla Siria, dazi, acciaio, minaccia, USA. L'articolo è a firma di Eugenio Scalfari. Giovedì scorso, cioè l'altro ieri, ho ricevuto una telefonata dal Papa Francesco, era circa mezzogiorno ed io ero al giornale quando è squillato il mio telefono e una voce mi ha salutato, era di Sua Santità, l'ho riconosciuta subito e ho risposto: Papa Francesco, mi fa felice sentirla, volevo notizie sulla sua salute, sta bene, si sente bene, mi hanno detto che qualche settimana fa lei, vabbè, insomma eccetera eccetera. Poi quindi parla invece, quindi lì la famosa intervista proprio che si connette al G20, come tra l'altro nel titolo, in particolare sulla questione dei migranti. e poi anche qua le dichiarazioni di Renzi che stanno tutti i giornali, l'emergenza, Renzi un tetto agli ingressi, aiutarli a casa loro, ma è polemica. L'articolo in questo caso è a firma di Massimo Giannini, il titolo La fatica della politica, Matteo Renzi che dice aiutiamoli a casa loro, è il segno di una doppia debolezza, di disorientamento culturale del PD e l'isolamento politico del paese. Di fronte alle migrazioni epocali di questo millennio, quello slogan rischia di snaturare i valori di una sinistra progressista e moderna. Beh, insomma, ormai per parlare di sinistra progressista e moderna, inteso il PD, insomma, è un po' abbastanza azzardato, se non difficile. Anche su questo vi è l'articolo di Ezio Mauro, il nodo invisibile al collo del PD, questo è il titolo. E poi ancora, nell'ultima informazione, una situazione purtroppo drammatica che si è verificata, cantiere sbagliato, crolla il palazzo, la tragedia di Torre Annunziata, 3 morti e 5 dispersi, l'articolo a firma di Sergio Rizzo, il libretto salvavita. Impossibile dire che se la tragedia di Torre Annunziata con il suo insopportabile carico di sangue, dolore e macerie si sarebbe evitata. Il libretto casa da solo probabilmente non ce l'avrebbe fatta a salvare quelle vite, ma un allarme l'avrebbe fatto scattare. Passiamo ora all'ultimo giornale, perché non abbiamo oggi il Fatto Quotidiano, è il Manifesto. Al centro una fotografia col microfono di Renzi, sopra la sua testa un titolo «Sul carroccio». Non abbiamo il dovere morale di accoglierli, aiutiamoli a casa loro. Matteo Renzi insegue Matteo Salvini. La frase scritta sul suo libro in uscita e rilanciata dai canali social del partito segna la svolta a destra del segretario del PD anche sull'immigrazione. Pioggia di critiche in rete. Siete come la Lega. Non ci sono dubbi su questo. L'unico poi il giornale che si spinge sempre, insomma, a sostenere le varie liste o listarelle, insomma, della sinistra, anche qua parla di una tavola rotonda, di un forum con D'Alema, Fratoianni, Falcone, Acerbo, Sorrosa e Villone, una lista per la nuova sinistra, e poi chiaramente all'interno viene riportata ampiamente. Poi sulla questione della sicurezza, un articolo di Edoardo Zanchini, territorio, recuperare 20 anni di ritardo sulla sicurezza, la tragedia di Torre Annunziata deve essere affrontata innanzitutto con il rispetto nei confronti delle vittime, nella speranza che si possano trovare superstiti tra le macerie dell'edificio di 4 piani crollato ieri. E sul G20 invece un articolo di Riccardo Petrella, le ingiustizie della governanza tra virgolette mondiale, il caos della governanza mondiale sempre tra virgolette è l'etichetta affibbiata a giusto titolo al G20 da parte dei numerosi movimenti alternativi che da ieri manifestano ad Amburgo in vari modi civili per delegittimare il nuovo incontro del G20 e destabilizzarne l'organizzazione e la sua stessa tenuta. Quest'ultimo obiettivo sarà piuttosto irraggiungibile, ma non la sua delegittimazione. Tanto forte ed evidente è il ruolo giocato dai paesi del G20 nell'attuale stato di devastazione del mondo. Il G20, ricordiamolo, è un forum dei ministri della finanza allargato a partire dal 2008 ai capi di Stato e di Governo. Nei paesi più importanti sul piano economico non sono presenti però la Spagna e i Paesi Bassi, costituito nel 99 dopo le frequenti crisi internazionali finanziarie al fine di mettere dell'ordine nel sistema finanziario mondiale. E ancora dal Manifesto, gli amici ritrovati, questo è il titolo dell'articolo, Trump e Putin rubano la scena al G20 e al clima. L'incontro fiume tra i due presidenti si conclude con l'intesa sulla Siria, cessato il fuoco a sud-ovest, all'angolo resta il clima, il comunicato finale sull'accordo di Parigi slitta ad oggi, con la spada di Damocle USA, e in piazza continuano le proteste che riescono a ritardare l'inizio degli incontri. Bene, con questo abbiamo concluso la prima parte, a fra poco, fra 5 minuti, per gli approfondimenti. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Aperta con la seconda parte della nostra rassegna stampa, in particolare con gli approfondimenti. Iniziamo dal G20, prendendo il Sole 24 Ore, a pagina 5, l'articolo a firma di Alberto Negri, una exit strategy del disordine mondiale, che continua, come sapete, annunciato dalla prima pagina, con una sola stella polare, ovvero buttare a mare la diplomazia multilaterale, trattati e alleati compresi, per affermare uno slogan diventato un'espressione regressiva e quasi infantile: America First. La strategia di Putin è riportare la Russia al rango di potenza in grado da condizionare gli Stati Uniti ed esercitare la sua influenza dall'Europa al Medio Oriente, dall'Asia al Mediterraneo. Conta sul successo di aver tenuto in piedi il regime siriano di Assad, la prima vittoria dalla fine dell'URSS insieme all'annessione della Crimea. Trump prima voleva un grande accordo con Mosca e ha fatto marcia indietro quando i suoi generali gli hanno fatto notare che la partita siriana era stata persa proprio dai maggiori alleati degli USA, tra cui l'Arabia Saudita, la Turchia e indirettamente Israele. In realtà la partita, sin dall'inizio, una guerra per procura contro l'Iran, era destabilizzare lo stesso regime di Teheran. Per questo Trump ha confermato le sanzioni a Mosca e quelle finanziarie contro gli iraniani. Il problema è che rimettere al primo posto l'America funziona a metà quando si tratta di guerre e diplomazia. Raccoglie il plauso israeliano e miliardi di dollari dai sauditi, ma si trova in casa problemi imprevisti come la crisi del Qatar, un paese dove gli USA hanno di stanza 10.000 militari. Washington, perché lo vogliono i sauditi, dovrebbe strangolare Doha? Già gli Stati Uniti sono scesi in guerra in Yemen con Riyadh, dove i sauditi non riescono a vincere neppure contro le modeste bande filo iraniane degli sciiti Houthi. Per non parlare del caso Turchia, che potrebbe oscurare quello di Assad. Ankara ha perso la guerra contro Damasco, poi si è trovata in rotta di collisione con la Russia e alla fine ha dovuto mettere d'accordo con Mosca e Teheran per avere un piede in Siria e giocare la sua partita contro i curdi. Gli americani, per rimediare la disastrosa strategia della Clinton, hanno dovuto appoggiare i curdi a Raqqa mettendosi contro la Turchia. Erdogan è andato fuori controllo, litiga ogni giorno con gli europei, con i quali alza la voce facendo leva sul ricatto dei profughi, ma ha messo anche il paese fuori dalla NATO. Putin sogghigna pensando che gli USA hanno fatto di tutto per far saltare il gasdotto Turkish Stream, mentre adesso punta a raddoppiare con la Germania il Nord Stream. Qual è stato l'argomento della conversazione tra Putin e Trump? L'ordine mondiale. Ma quale ordine? Da oltre un decennio assistiamo alla disgregazione di stati falliti e al dilagare del terrorismo jihadista. L'Iraq, dopo l'invasione americana, è caduto persino in mano ad un sedicente califfato. E forse l'ISIS sarebbe impadronito anche della Siria se il regime non fosse stato puntellato dalla Russia, Iran e Hezbollah. Lo Yemen è in frantumazione, la Libia è sprofondata e rischia di trascinare anche gli altri stati del Sahel con ondate di profughi. Disastri questi in cui si sono distinti Francia e Gran Bretagna. E se avessimo dato retta a qualcuno, ci saremmo portati nell'Unione pure l'Ucraina. Beh, insomma, mi sembra sempre molto arguta, insomma, l'analisi di Alberto Negri, e mi fermo qua per chi se lo vuole leggere, insomma, ci può andare. Poi invece parliamo sempre del G20, in questo caso prendiamo il manifesto a pagina 3 sulle manifestazioni, che pochi giornali ne parlano, oppure ne parlano soltanto per gli scontri che avvengono. In questo caso, insomma, anche qua è sempre a distinguersi la polizia, che li ha inizialmente imbottigliati e poi li ha caricati, ma loro sono riusciti a creare altri e tanti problemi fino a rallentare perfino, insomma, il G20. Comunque, l'articolo a firma di Beppe Caccia da Amburgo: le proteste, i blocchi G20 fermano le First Lady. L'annullamento del programma di attività turistiche previste per le consorti dei 20 grandi, con estremo disappunto di Melania Trump, potrebbe essere considerata ragione la cifra simbolica e materiale della prima giornata del vertice G20 ad Amburgo. Una lunghissima giornata iniziata alle 6 del mattino, quando si sono mossi diversi cortei delle cinque dita di Block G20, l'azione simultanea di blocco degli accessi per colorare la zona rossa, promossa in particolare dalla rete tedesca, con la partecipazione di molte delegazioni internazionali dall'Italia e dalla Scandinavia, massiccio l'intervento della polizia con ripetute cariche che paradossalmente hanno sortito un effetto opposto a quello desiderato. Almeno 6.000 attivisti si sono dispersi in piccoli gruppi, trovando di volta in volta la forma più efficace per disturbare, ritardare e in alcuni casi bloccare i convogli che sotto scorta stavano lasciando gli alberghi di lusso della città antica per recarsi alla fiera, sede del vertice. Un sit-in di 200 manifestanti su ponte di Schwarzenegger ha provocato un ritardo di oltre mezz'ora per l'arrivo del presidente Trump all'incontro bilaterale con Putin, e verso le 10 una delle dita delle azioni di disobbedienza civile è riuscita addirittura a spingersi, nonostante ripetute cariche con pesante utilizzo di spray irritanti, all'interno della zona rossa, scatenando il panico nell'apparato di sicurezza. Contemporaneamente quasi 1.000 persone prendevano parte nella zona portuale a sud del fiume Elba al blocco della logistica convocato per l'iniziativa della rete UMS Ganze, con l'intenzione di utilizzare il palcoscenico offerto dal vertice per mostrare nella pratica la centralità dello sfruttamento del lavoro precario in questo settore. E ancora, intorno alle 11 nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria centrale si è poi mosso un vivace corteo composto da più di 2.000 studenti medi, nonostante il Senato di Amburgo, guidato dal sindaco socialdemocratico Olaf Scholz, ironicamente ribattezzato King Olaf per le modalità autoritarie esibite nella gestione dell'evento G20, avesse da settimane pubblicamente minacciato di ritorsione disciplinare gli allievi che avessero oggi scioperato, e via dicendo. Insomma, quindi iniziative dell'altro ci sono anche oggi, purtroppo ci sono state cariche pesantissime, si sono verificati feriti da entrambe le parti e anche dei fermati. E anche in questo caso all'interno il Sole 24 Ore e anche il Corriere della Sera in particolare mettono in primo piano a pagina 4 i fatti di Amburgo, ma il titolo è sempre il solito: guerriglia ad Amburgo e Meliani in trappola. E i titoli chiaramente sono i soliti Black Bloc. I Black Bloc lanciano molotov e sassi, un elicottero della polizia viene attaccato con un missile leggero, auto in fiamme e centinaia di feriti, i dubbi sulla scelta della città, storico centro della protesta anticapitalista. E poi vi è una foto dove una ragazza è salita su un blindato della polizia, e la polizia da sotto gli spara, insomma, con delle bombette, non sono ben capito, non credo che sia acqua, non siano i gas urticanti, insomma. E poi ci sono delle foto, insomma, che fanno vedere quello che è successo ad Amburgo. Passiamo ora invece a un'informazione internazionale che è molto interessante. Prendiamo in questo caso sempre il Corriere della Sera, a pagina 14. L'UNESCO tutela Hebron palestinese, Israele protesta, bugia antisemita. La città vecchia ospita la tomba dei patriarchi venerata dagli ebrei. Netanyahu taglia altri fondi all'ONU. Gli ebrei la venerano come la tomba dei patriarchi perché oltre ad Abramo, con Sara che vi sono seppelliti Isacco, Giacobbe e le loro mogli. Per i musulmani le stesse grotte sono una moschea dove inginocchiarsi in preghiera. I crociati trasformarono in chiesa il palazzo costruito da Erode sopra le gallerie sotterranee. Nei millenni gli imperi e le diverse potenze hanno conquistato quello che le tre religioni monoteiste considerano sacro. Degli oltre 1.000 luoghi riconosciuti come patrimonio dell'umanità, la città vecchia di Hebron e le sue pietre antiche rappresentano adesso un altro caso di scontro tra Israele e l'UNESCO. A Cracovia il comitato incaricato di indicare i nuovi siti naturalistici e tesori culturali da proteggere ha votato in favore dell'inclusione nella lista della città in Cisgiordania. È stata inserita come patrimonio palestinese dopo la richiesta del governo di Ramallah, che oggi continua la sua battaglia diplomatica contro gli israeliani, che protestano perché l'organismo delle Nazioni Unite, ancora una volta, accusano, nel documento nega i legami con la tradizione ebraica. come già successo, il muro del pianto a Gerusalemme, la mozione approvata dall'UNESCO si trasformano in operazioni politiche. Questa decisione è una macchia morale, commenta il portavoce del Ministero degli Esteri israeliano. La storia del popolo ebraico è cominciata ad Hebron, l'UNESCO continua a diffondere bugie antisemite. Insomma, sono i soliti argomenti sbandierati dal regime nazifascista e sionista israeliano, ma comunque questa è la seconda buona notizia culturale che viene dall'UNESCO. Insomma, Hebron è stata tutelata come patrimonio palestinese. E adesso prendiamo un'altra informazione, torniamo in Italia, prendiamo La Stampa, pagina 4, vi è una notizia al di là di quello che dichiara Renzi, no? Parla in maniera diversa, proprio a Torino. Permesso di soggiorno speciale ai migranti che lavorano, la rivoluzione parte da Torino. Il prefetto risponde alle aziende che chiedevano di poterli utilizzare. I profughi ottengono la protezione umanitaria. Passiamo dal buio alla luce. L'articolo è a firma di Gabriele Martini. E i punti sono questi, dichiarati. Tirocini, i migranti avevano svolto stage nelle aziende come parte dei progetti di inserimento. Poi le richieste d'asilo erano invece state respinte e i migranti stavano per diventare clandestini. Le aziende avevano però scritto alle istituzioni la richiesta: permetteteci di assumerli. E poi la commissione ha esaminato le nuove domande e concesso la protezione umanitaria. Quindi con questo termine ha garantito, insomma, il lavoro e la presenza, da non clandestini ovviamente, degli immigrati, in questo caso, no, che lavorano nelle aziende delle aziende di Torino. E quindi Torino diventa capofila nella sfida dell'accoglienza ai migranti, rilasciando il permesso di soggiorno a chi ha un posto di lavoro. La svolta ha riguardato finora oltre 30 profughi, mentre altri 20 sono in attesa che si concluda l'iter burocratico. È la prima volta che in Italia la protezione umanitaria viene concessa in modo così organico, come coronamento di percorsi di integrazione virtuosi. Questa storia comincia 4 mesi fa. A inizio marzo 100 aziende torinesi scrivono una lettera al prefetto Renato Saccone, alla sindaca Chiara Appendino e al governatore Sergio Chiamparino. Ristoratori, agricoltori, artigiani, commercianti e cooperative avanzano una richiesta precisa: metteteci nelle condizioni di assumere i migranti. Che significa? Fornite a queste persone i documenti per poter restare in Italia legalmente. Nella lettera non c'è traccia di buonismo. Questi ragazzi, si legge, hanno imparato un mestiere e sono diventati risorse fondamentali per le nostre imprese. Chiediamo solo di poter proseguire il percorso intrapreso. E da qui la risposta positiva. E invece, insomma, questo c'è la risposta invece di Renzi, come abbiamo detto. Prendiamo sempre La Stampa, a pagina 4, dove chiaramente le sue dichiarazioni sono tremende, insomma, equivalgono a quelle di Salvini sostanzialmente. Numero chiuso sui migranti, bufera su Renzi, copia Salvini, il leader del PD, aiutiamo le casa loro, rivolta nella base. L'articolo è a firma di Francesco Schianci. Aiutiamoli a casa loro, lasciando da parte il buonismo e i sensi di colpa. Non possiamo accogliere tutti noi, occorre stabilire un tetto massimo di migranti. Firmato il segretario del PD Matteo Renzi. Giovedì, nella direzione del partito, aveva fatto cenno al tema dell'immigrazione come quello che ci accompagnerà per i prossimi 10 mesi di campagna elettorale. Ieri ha fatto pubblicare a Democratica, il quotidiano online dei Dem, uno stralcio del suo libro Avanti, in uscita la settimana prossima, che lui stesso ripeteva nei giorni scorsi farà molto discutere, esattamente quello che è successo. Dopo che alcuni brani vengono ripresi dall'ufficio stampa PD e diffusi sui social network, attacchi da Sinistra Italiana e MDP, sei come Salvini, rete che ribolle di polemiche e sfottò, post che viene rimosso e il segretario in persona su Facebook interviene tentando di spiegare meglio cosa intende. Insomma, al di là di tutto, ma invece le spiegazioni credo che non servano, perché la posizione è molto chiara, no? In merito ai migranti. Però questo è una ricorsa a destra, insomma, chi è più destra, insomma, lanci la prima pietra. Invece adesso prendiamo un'altra cosa, che purtroppo è quello che è successo a Torre Annunziata. Prendiamo La Repubblica, pagina 15. no? L'articolo, in questo caso anche ripreso dalla prima pagina, sulla rubrica Il Commento, è di Sergio Rizzo, il libretto salvavita. Impossibile dire se la tragedia di Torre Annunziata, con il suo insopportabile carico di sangue, dolore e macerie, si sarebbe evitata in un'Italia che da nord a sud sbriciola se stessa in continuazione, anche senza l'aiuto del terremoto. Un libretto da solo probabilmente non ce l'avrebbe fatta a salvare quelle vite, ma di sicuro un allarme, quantomeno, l'avrebbe fatto scattare. Fa quindi impressione rileggere oggi le parole di trionfo con cui la Confedilizia, associazione che riunisce i proprietari immobiliari, non più tardi di 3 mesi fa accoglieva la bocciatura di un emendamento che avrebbe introdotto anche in Italia il fascicolo del fabbricato. Rileggiamo. Ancora una volta Confedilizia ha evitato un obbligo inutile a carico dei proprietari di casa. Questa volta una manina ha tentato di introdurre l'obbligo del cosiddetto libretto casa in modo subdolo, ma Confindustria vigila. Insomma, ecco qui un capolavoro, insomma, questa Confindustria. Scusate, questa Confedilizia. Il fascicolo del fabbricato, libretto casa, sarebbe un documento che costituisce la storia di ogni immobile, racconta gli interventi di ristrutturazione intervenuti al tempo e ne descrive puntualmente le condizioni e lo stato di conservazione, né più né meno di come si fa in Francia, dove ogni intervento di ristrutturazione non può essere autorizzato se prima non verificato con la situazione reale dell'immobile per come è rappresentata nel documento condominiale. Qui invece no, la guerra al fascicolo del fabbricato è cominciata 20 anni fa, quando il primo governo di Romano Prodi l'avrebbe voluta introdurre, proprio con l'obiettivo di ridurre i rischi come quelli di Torre Annunziata, che purtroppo non risparmiano neppure aree urbane meno degradate, come certi quartieri borghesi della capitale del paese. Da allora è stato un Vietnam con il nostro fascicolo perennemente sconfitto, grazie a motivazioni assolutamente popolari e con la fattiva collaborazione di tutte le forze politiche. La prima motivazione è il costo che graverebbe sulle famiglie, una nuova e inutile tassa occulta a carico dei proprietari di immobili. L'ha coraggiosamente definita Tiziana Cipriani, deputata del 5 Stelle, la relatrice di minoranza al provvedimento che conteneva l'emendamento bocciato, mentre il relatore di maggioranza Cesare Damiano del Partito Democratico dribblava la questione con la seguente piroetta: bisognerebbe esaminare più attentamente il coordinamento con i progressi della normativa di settore e con le iniziative in corso di evoluzione. Insomma, poche parole, non si è fatto niente e qui l'Italia succedono con queste cose. E nella stessa pagina vi è anche un dossier della Confartigianato: scarsa manutenzione e norme di sicurezza non rispettate, 2 milioni di casi a rischio, il record in Sicilia e Calabria. Ecco, forse è il caso che invece di spendere soldi per tante cose che non servono, comunque servono a far ingrassare i soliti poteri forti, si investa sulla sicurezza del territorio, delle case e via dicendo. Adesso prendiamo un articolo che è sulla penultima pagina del Manifesto, a pagina 15, a firma di Alberto Ziparo. Ambiente, l'emergenza c'è ma non nelle agende dei governi. Le ondate di calore, le successive bombe d'acqua, ovvero le precipitazioni iperconcentrate che interrompono bruscamente le fasi di alta temperatura e siccità, disastrando però ulteriormente già strettissimi ecosistemi territoriali, sarebbero poco rilevanti se fossero nelle vicende occasionali. Purtroppo sono diventati la quasi normalità, con accelerazioni che trovano conferma ai livelli più autorevoli. Gli scienziati del gruppo IPCC e UNEP, che osservano i cambiamenti climatici, i quali stanno seguitando, a ricordare come i tempi già previsti per l'arrivo di eventi disastrosi, tanto frequenti da diventare normali, stiano registrando tremendi accorciamenti, per cui potrebbe accadere tra pochi anni o addirittura mesi quanto era previsto nel prossimo trentennio. Al di là delle declaratorie, dell'attesa di provvedimenti ampi da rasentare l'astrattezza, che tra l'altro non dipendono chiaramente solo strettamente da noi, ma insomma è una questione globale, si potrebbe investire subito nel risanare il territorio che riceve le ricadute della crisi economica, ma l'esecutivo a matrice renziana è tuttora quello della logica dell'iperconsumo di suolo, della legge obiettivo, abrogata ma vigente tuttora per moltissime opere e per il resto integrata da vari provvedimenti sblocca Italia o simili, mentre si profila già la nuova mini IRI, la superstazione appaltante fusione delle due aziende cui negli scorsi anni si sono regalati centinaia di miliardi pubblici, Ferrovie e ANAS, oggi gestite da renziani di provata fede. Insomma, qui nella storia ricordiamo il sistema Incalza, lo scandalo che insomma questo signore che ha governato, che è stato ininterrottamente in quel settore strategico, insomma, per 15 anni, insomma, so quanti miliardi si è mangiato. E ancora, sempre sull'articolo, peraltro la governance a diversi livelli si adoperano oggi ogni giorno per aggirare i vincoli territoriali e paesaggistici prescritti da norme e piani. È di qualche giorno fa l'inaugurazione dell'ultima cattedrale nel deserto di Afragola, la stazione ad alta velocità già sotto inchiesta dalla magistratura anche per l'aggiramento e l'obliterazione di qualsiasi regola o valutazione urbanistica e ambientale, a parte il rischio di infiltrazioni criminali. È l'ennesima megastruttura fallimentare nel rapporto costi-benefici, oltre che ecologicamente disastrosa, che chiude la serie inaugurata dalla grande Tiburtina, vi è già capitato di andarci a trovare un deserto di cemento, o dalla stazione Medio Padana in piena campagna reggiana, sfasci economici e ambientali ma grandi affari, perfettamente rispondenti ai dettami di un'economia e di una politica finanziarizzate, laddove invece servirebbero svolte drastiche di definanziarizzazione delle scelte e di territorializzazione delle azioni di riassetto sociale. Tra le icone dei problemi di oggi, proprio la Toscana dei renziani in declino, anche con la pesante rottura a sinistra del presidente della regione Enrico Rossi. Le spaccature politiche hanno comportato qualche svolta nell'azione ambientale o territoriale, ma che? Tutto come prima, è quotidiano l'attacco al piano territoriale e paesaggistico redatto dalla precedente amministrazione dello stesso Rossi, grazie soprattutto al lavoro dell'allora assessora all'ambiente Anna Marson, con il contributo delle università locali. Si seguita, anzi, si pretende di rilanciare le grandi opere che hanno messo in crisi le stanze di mobilità sostenibile e di riqualificazione ecologica dell'area fiorentina. Il nuovo aeroporto, che tra l'altro con le stesse prescrizioni del Ministero dell'Ambiente diventa progetto pressoché irrealizzabile, e l'inceneritore della Piana, tanto inquinante quanto obsoleto. Insomma, si continua in questa situazione, quindi è chiaro che molto netta, insomma, o si capovolge il modo di intervenire o altrimenti, insomma, si continuerà a devastare il territorio. Comunque conclude l'articolo: in questo quadro andrebbe incrementata anche la ricerca ambientale, specie pubblica, invece di prevedere di spendere un sacco di soldi per Human Technopole, gestito dai privati IIT, e per istituire le scandalose cattedre Natta, controllate dall'esecutivo, mentre si tagliano gli investimenti alla comunità scientifica e ricerca, rischia di chiudere il bene merito ISPRA, protezione e ricerca ambientale, con il licenziamento di quasi 1000 esperti del settore. Forse in realtà vogliono proprio alimentare la crisi ambientale. Bene, con questo concludiamo anche la seconda parte della rassegna stampa di oggi. Sabato 8 luglio. Buona giornata a tutti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta.it.